Nella mia breve ma intensa carriera di sviluppatore software e adesso IT manager, una delle cose che io ho visto sempre nei software che ho seguito è la totale mancanza del monitoraggio applicativo. Ma io dico, la gente è scema, la gente gli piace avere dei bug in produzione, perdere soldi, perdere probabili lead che poi possono trasformarsi in potenziali guadagni? Io voglio pensare che la gente non sia così masochista. Io voglio pensare che ci sia una grossa ignoranza di fondo che vede il monitoraggio applicativo come un costo oppure, peggio, non sappia neanche che ci sia. E quindi, chiaramente, se tu non sai che esiste uno strumento, come farai mai ad utilizzarlo? Ecco, questo è il tema del podcast di questa settimana. Il monitoraggio applicativo e l'aumento dei guadagni che puoi avere se inizi a inserirlo nella tua codebase e nella tua applicazione. Questo è uno dei temi più caldi, secondo me, dello sviluppo software e forse anche uno di quelli lì più sottovalutati. Se sei un CTO che vuole portare la propria azienda al successo e ha a cuore l'intero processo produttivo, no? Quindi quello che parte dal lead nurturing fino, per esempio, alla chiusura del lead, allora devi imparare a monitorare quello che è il tuo strumento di lavoro, la tua macchina. La tua macchina chiaramente è il tuo software. Quindi, senza ulteriori indugi, possiamo iniziare a parlarle. Ma perché io te ne parlo? Io te ne parlo perché io sono Lorenzo, sono un ex sviluppatore, ho sviluppato per tantissimi anni e adesso ricopro la posizione di IT manager. Lo faccio sempre da un punto di vista dello sviluppatore. Quindi per me è importante proporre soluzioni tecnologiche, oltre che proporre chiaramente soluzioni di tipo economico o di tipo manageriale. L'IT governance parte appunto dalla conoscenza tecnologica e io la conoscenza tecnologica l'ho tastata con le mani per tanti anni. Ed è per questo che registro questo podcast, per dare a te, che sei un CTO, sei un IT manager o sei un aspirante tale, una guida che ti può orientare all'interno di questo mondo, che è un mondo molto complesso, molto diverso da quello dello sviluppo di una singola funzionalità, ma è lo sviluppo appunto di un intero parco macchine, un'intera applicazione. Ed è per questo che se vuoi diventare un CTO rispettato e oppure un IT manager che vogliono tutti i recruiter, allora devi seguire questo podcast. Per favore, segui il podcast, attiva la campanellina e se vuoi dei consigli giornalieri mi puoi seguire su LinkedIn dove posto praticamente ogni giorno qualche pillola dell'argomento del podcast della settimana. Detto questo, continuiamo. Stiamo parlando appunto di monitoraggio applicativo. Perché il monitoraggio applicativo è così poco sentito dalle aziende e dal business? Perché semplicemente chi fa business, chiaramente, non fa assolutamente nessun tipo di attività di sviluppo del prodotto. Questo è il primo problema, che in realtà non è un problema, è semplicemente come vanno le cose. Io non so niente di business e le persone di business non sanno niente di prodotto, ed è giusto così. Se poi aggiungiamo il fatto che la maggior parte delle scuole di coding in 6 mesi, 3 mesi di tempo adesso ti promettono di essere un full stack developer, allora che cosa mai potranno insegnarti? Ti insegneranno chiaramente le basi del codice, non il monitoraggio applicativo. Perché? Perché come scopriremo il monitoraggio applicativo è una assicurazione, non è una qualcosa di available, quindi un qualcosa che mi porta business, come direbbero i miei colleghi sales. E a questo punto dobbiamo anche inserire un'altra variante importante, ovvero che se il monitoraggio applicativo non mi porta business in azienda, ma è un'assicurazione, beh, porta business a chi mi crea il software. Facciamo un esempio banale, io sto lavorando come freelance, come società terza che produce software, ad un software, qualsiasi. Il mio cliente viene, mi commissiona il software e da parte sua chiaramente non c'è nessuna competenza tecnica, se no non sarebbe venuto da me a commissionarmi il software. E quindi io che cosa faccio? Dato che business is business, io creo il software per lui. Lo creo, come vuole il business, giustamente, al minor costo possibile per farci il maggior guadagno possibile. Questa è una regola di base del business e non va assolutamente eliminata. Chiaro? Perfetto. A questo punto che cosa succede? Io per risparmiare potrei aver eliminato tante cose. Uno tra tanti? Il monitoraggio applicativo. Uno tra tanti? I test. Per andare prima sul mercato. Perché il mio cliente, chiaramente, se il software va prima sul mercato, è tanto che più contento. Ecco perché io devo essere veloce, devo essere mega veloce. Ed è da qui che iniziano i problemi dell'applicativo. Saranno una miriade di problemi. E se vogliamo dare un po' una visione sub partes, di chi è la colpa di tutto questo? Del cliente che ha un'ignoranza a livello tecnico e quindi non è riuscito a dare il requisito funzionale di avere il monitoraggio applicativo, o dall'altra parte dell'agenzia, della società di consulenza, che non ha trasmesso al cliente l'urgenza del monitoraggio applicativo? Oppure, per esempio, se l'azienda ha fornito questa esigenza, ha detto guarda, attenzione, dovresti mettere anche il monitoraggio applicativo, se no è un problema, e il cliente ha detto no, a me non mi interessa, io devo andare online il prima possibile, allora di chi è la colpa? Ecco, ho pensato che potremmo fare così. Prendete questo podcast, condividetelo sui social, su LinkedIn, mi taggate e mi dite effettivamente di chi è la colpa secondo voi. Date la vostra versione dei fatti, perché ognuno c'ha la sua. Io in questo podcast mi limiterò a dare qualche consiglio per capire che cos'è il monitoraggio applicativo, quali sono le strategie di monitoraggio applicativo e del perché dovresti mettere il monitoraggio applicativo dal giorno zero dello sviluppo, non della produzione della tua applicazione. Quindi iniziamo a capire prima di tutto che cos'è il monitoraggio applicativo. Cercherò di darne una definizione appunto per sales, per business people, per persone che non hanno mai visto il mondo software. Bene, secondo me il monitoraggio applicativo è l'insieme di tutti quei dati che mi dicono che cosa sta facendo in toto la mia applicazione e tutto il parco software macchine che ci sta dietro. Questo include i fornitori esterni, include il cloud, le macchine del cloud, tutto quello che vi può venire in mente legato alla vostra applicazione può e deve essere monitorato, punto. E da qui noi dobbiamo partire. Perché io dovrei monitorare un'applicazione? Facciamoci un pensiero insieme, no? Io vado a commissionare un terzo o mi sviluppo internamente un'applicazione, la testo, mando la mia applicazione in produzione e l'applicazione, dato che l'ho testata, dovrebbe essere conforme a quello che io, diciamo, l'ho programmata. Io l'ho programmata in un modo, lei si comporterà così. Beh, non è vero. Non è vero per niente, nel senso che le applicazioni hanno dei comportamenti inaspettati perché gli utenti fanno delle cose inaspettate, oppure perché ad un certo punto l'applicazione diventa così grande e complessa che sfortunatamente non si può testare tutto, oppure per esempio ci sono delle parti oscure o chissà cos'altro. Questo è il problema fondamentalmente, ed ecco perché andiamo a inserire il monitoraggio applicativo, perché il proverbio dice il diavolo si nasconde nei dettagli e sono dei micro dettagli implementativi di solito dove si va ad insinuare il bug. Quindi appunto ci servono dei log, si dicono tecnicamente log, che sono appunto delle stringhe di testo, quindi puoi immaginarle appunto come delle linee di testo che ci dicono che cosa sta facendo l'applicativo, e se l'applicativo ha un errore ci danno quante più informazioni possibili su questo errore. A dirla tutta, i software già implementano queste strategie, dette strategie di logging, che ci permettono di scrivere una stringa di testo ogni volta che io vado a fare delle operazioni sul software. Il problema è che ci vuole appunto una strategia globale a livello di cloud, altrimenti io ho dei log eterogenei. Ma questo ne parliamo nella seconda parte del podcast. Adesso stiamo giusto introducendo l'argomento. Adesso che abbiamo capito che cosa sono i log applicativi e in generale il monitoraggio applicativo, andiamo a capire a che cosa ci serve questo monitoraggio applicativo. Perché io dovrei spendere del tempo, dei soldi, il che vuol dire mobilitare risorse, andare a spendere ogni mese dei soldi nel cloud per tenere questi dati? A che pro? Perché? Ecco, su questo ho un esempio che calza veramente a pennello. Parliamo di Gigino il pizzaiolo. Gigino il pizzaiolo sforna pizze H24/7/7. Il suo mondo sono le pizze e possiede, ovviamente, un cellulare un po' sfigato, perché sfortunatamente le pizze non gli permettono di acquistare l'ultimo modello di iPhone. Oppure, casomai, non se lo vuole permettere perché lui deve fare le pizze. E a questo punto lui incappa nel nostro sito che vende delle farine che sono buonissime, sono fantastiche. Lui vuole quelle farine per fare le pizze migliori del mondo. Ok. Allora va su questo sito, a un certo punto riempie il suo bellissimo carrello di farine e poi va al checkout. Al checkout lui casomai non riesce a pagare, perché quando clicca sul bottone checkout viene fuori un errore generico, riprovare tra poco. Oppure ancora peggio, lui clicca sul bottone checkout e non succede niente. Gigino se ne va, non comprerà mai più dal mio e-commerce. E anzi, quando andrà a dire ai suoi colleghi pizzaioli della sua brutta esperienza, neanche i suoi colleghi pizzaioli andranno a comprare sul mio e-commerce. Quindi quanto business ho perso? Ho perso non uno, ma tutti i colleghi che conosce Gigino. Pensa a Gigino quanto male mi ha fatto solo perché il mio bottone del checkout non funzionava. Eppure io avevo commissionato il mio software alla società Pincopallo, che me l'aveva garantito che era buono e che funzionava tutto, era tutto grandissimo. E adesso chi paga? O meglio, anzi, lo dico meglio perché a me mi piace essere politicamente scorretto. Chi è che non ha più business? Chi è che ha fatto la figura di merda? L'ha fatta il portale. Non l'ha fatta il subfornitore e questo portale, questa azienda, ha fatto una figuraccia di fronte a Gigino e a tutta la cerchia di amici di Gigino il pizzaiolo. E il bello è che, dato che questa azienda non avrà il monitoraggio applicativo, nessuno se n'è accorto di questa cosa, e si ripete uno, si ripete due, si ripete 10, 100, 1000 volte, perché l'azienda, chiaramente, che cosa ha fatto? Ha speso dei soldi in ads, nessuno può comprare dal carrello, bam, l'azienda chiude. In tutto questo, l'azienda che ha fatto il software non è che chiude, anzi, dirà, ho fatto l'ennesimo progetto da inserire nel mio portfolio, poi quell'altra azienda è chiusa, e che cosa ci possiamo fare? Si vede che non avevano un business plan sostenibile. Ok, allora non so se ti ho convinto che il monitoraggio applicativo è solo essenziale per la tua azienda, e adesso vediamo piano piano come porre rimedio al caso di Gigino il pizzaiolo. Però prima di fare questo, sai che fai? Ti iscrivi al mio canale, attivi la campanellina e casomai condividi questa storia di Gigino il pizzaiolo sul tuo LinkedIn o con la tua cerchia di sviluppatori, per spiegargli anche a loro che il monitoraggio applicativo è fondamentale se sei per esempio un e-commerce. Cerchiamo adesso di capire come avremmo noi potuto eliminare del tutto questa valanga di recensioni negative e di esperienze negative fatte dai nostri utenti se avessimo avuto il monitoraggio applicativo. Il monitoraggio applicativo fatto come Uncle Bob comanda. Bene. Arriva Gigino, clicca sul bottone di checkout, clicca 5, 6, 7 volte, non ce la fa. Nulla fa, non va il collegamento. Perfetto. Se io ho il monitoraggio applicativo, se Gigino clicca 5, 6 volte sul bottone non va, arriva una bella mail ai software engineers, i quali si rendono conto del problema. Se il monitoraggio applicativo è fatto bene, si rendono conto esattamente dove c'è stato il problema e fanno la fix. Perfetto. Questo è quello che io avrei detto qualche mese fa. Poi il mio CEO mi disse una cosa importante. Lorenzo, devi connettere i puntini, quindi dopo che cosa dobbiamo fare? Non c'è solo questa azione, ci sono le azioni di recupero cliente. Quindi, prima di fare la fix, cosa succede? Un'altra mail arriva, per esempio all'IT manager o a chi si occupa di operations in caso di aziende più grandi, e questa persona che si occupa di operations sa che Gigino ha avuto un problema con l'e-commerce. E quindi cosa si fa? Si fa la cosa più semplice del mondo. O gli si manda una mail dove gli si dice ci dispiace, il tuo ordine non è stato processato, quindi ti diamo un buono di X euro, oppure si alza il telefono, lo si chiama il signor Gigino e gli si fa fare un ordine telefonico in modo tale da non perdere il lead e casomai su questo ordine gli facciamo anche uno sconto. Ecco, a questo serve il monitoraggio applicativo, non ad altro. Non è una cosa fatta solo per noi sviluppatori, è una cosa fatta per il business, il monitoraggio applicativo. Questo è il concetto base, lo ripeto due volte, che dobbiamo passare al business. Il monitoraggio applicativo è un qualcosa fatto per loro, per recuperare quegli utenti che hanno avuto una brutta esperienza sulla nostra piattaforma. E solo loro, con appunto le loro doti persuasive, possono convincerli che il nostro prodotto è buono e che questo qui è un errore isolato che non si ripeterà più. Dal nostro canto invece, dal canto dell'IT, dobbiamo vedere questi log applicativi, dobbiamo capire la sorgente di questo incidente di produzione, fixarla, mettergli un test in modo tale che non si ripeta più e quindi riportarla in produzione, in modo tale che chi farà la stessa azione non si trovi bloccato e quindi non debba essere recuperato. Perché io ricorderò sempre che il recupero del lead è un qualcosa che costa soldi, costa tempo all'azienda. Anche se non gli dai il buono sconto, comunque ti è costato un'oretta di una persona che si è messa lì, per esempio l'ha telefonato, ha capito qual è il suo problema e avanti così. Quindi il monitoraggio applicativo è giusto importante. L'ultima cosa su cui mi soffermo, e poi giuro non ci ritorno mai più, ricordiamoci che il monitoraggio applicativo è importante per il cliente finale, ok? Quindi chi chiaramente va a gestire l'e-commerce, ma non per la società che produce il software. Anzi, per la società che produce il software, il monitoraggio applicativo è un qualcosa di terribile, perché il monitoraggio applicativo spotta tutti i bug, ti fa vedere tutti i bug, tutti gli errori, e quindi chiaramente il tuo cliente si può rivalere su di te. Ancora, se il monitoraggio applicativo viene disattivato, viene cancellato, non hai errori in produzione, quindi tu hai fatto un prodotto perfetto agli occhi del tuo cliente. Poi il cliente casomai perderà business, inizierà ad investire più in ads, tutto quello che succederà sarà determinato dal fatto che il prodotto comunque è perfetto. Questo è l'assunto. Se non hai log, se non hai monitoraggio, il tuo prodotto è perfetto. E con questo io chiudo, basta, non voglio più parlarne. Detto questo, cerchiamo di capire effettivamente come si fa un monitoraggio applicativo, almeno ad alto livello. Quindi cerchiamo di dare quelli che sono i requisiti del monitoraggio applicativo. Quali sono questi requisiti del monitoraggio applicativo che deve avere? Allora, requisito sicuramente numero uno, il monitoraggio applicativo si occupa di monitorare qualsiasi cosa. Ma con qualsiasi cosa io intendo veramente qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa che sia online, macchina, firewall, rete, bilanciatore di rete, applicativo, e guarda che l'applicativo l'ho messo in fondo, va monitorato, punto. Se non sai monitorarlo, non è un problema, qualcuno lo saprà fare, almeno impara a monitorare i processi applicativi. Il resto poi casomai viene di conseguenza, però i processi applicativi sono quelli più importanti e più facili da monitorare, mentre le reti, il cloud in generale, ci vuole un attimino più di astuzia, quindi bisogna studiare un attimo. Ma questo non è terribile, basta semplicemente perderci un po' di tempo. Punto numero due, importante, tutto il monitoraggio applicativo, quindi tutte queste stringhe di testo che vengono prodotte, devono andare tutte nello stesso luogo, in qualche modo. Quindi, chiaramente è questo uno dei lavori più grandi che si fa nel monitoraggio applicativo. Bisogna prendere tutti i log di tutte le applicazioni, tutte le macchine, tutto, e spararli nello stesso luogo, qualsiasi luogo sia. Possono essere i log proprietari, chiaramente, dei maggiori vendor, quindi i log di AWS, i log di Azure, piuttosto che i log di Google, oppure possono essere anche servizi terzi. È chiaro che se noi mettiamo tutti i dati insieme, noi possiamo compararli e possiamo ricostruire un pochino la storia dell'azione, la storia dell'utente all'interno del nostro applicativo. Se li teniamo tutti divisi, questo è molto più difficile. Punto numero 3, quindi che viene veramente facile, dobbiamo avere i log tutti nello stesso formato. E deve essere chiaramente un formato facilmente intellegibile dalle macchine. Quello che di solito si usa, il più usato, chiaramente è il JSON. Perché? Perché le macchine possono andare a, per esempio, cercare all'interno di un JSON. Cosa fa MongoDB praticamente? O meglio, molto meglio Elasticsearch. Elasticsearch cerca all'interno, cerca testo all'interno di JSON fondamentalmente. Quindi, in teoria, tutto il log applicativo noi dovremmo cercare di farlo nel formato JSON. E questo non è così difficile. Ci sono delle librerie in tutti i linguaggi che lo fanno. E inoltre, alcuni linguaggi sono già predisposti, per esempio, per loggare in JSON. Ultimo punto di tipo infrastrutturale è che questi log devono essere inseriti appunto all'interno dello strumento giusto. Sono dei log di basso valore, quindi sono dei dati di veramente basso valore, non ha senso inserirli per esempio all'interno di un database SQL, come ho visto fare alcune volte. Non ha senso inserirli all'interno di un MongoDB. Ci sono degli strumenti che si occupano appunto di log, inseriamo tutti questi log all'interno di uno di questi strumenti. Attenzione, lo strumento deve essere sempre unico, lo dirò più volte, è meglio specificarlo, in quanto se ho uno strumento unico io i log li posso incrociare e quindi posso andare a tracciare l'attività del mio utente. Quindi questi sono i tre pilastri fondamentali infrastrutturali dei log. Numero uno, loggare tutto quello che si può dell'infrastruttura. Numero due, avere un formato unico per la lettura dei log, che è consigliato essere JSON, dato che dietro ai motori che vanno a interrogare i log c'è di solito un Elasticsearch o qualcosa di simile. Punto numero 3, inserire i log tutti in un unico posto dedicato ai log. E chiaramente questo posto deve essere anche isolato dagli altri applicativi. I log, attenzione, potrebbero contenere dei dati sensibili. Se contengono dei dati sensibili, attenzione al GDPR, e se siete in un ambiente di tipo bancario è consigliato, fortemente consigliato, andare ad offuscarli. Ed è per questo che appunto ci sono dei software che agiscono sui log e vanno ad offuscare appunto i dati sensibili. Perfetto, adesso andiamo un pochino più nel dettaglio per quanto riguarda un documento di strategia del monitoraggio applicativo. Nella prima parte abbiamo visto il dove e il come. Adesso andiamo a definire ancora meglio. Che log ci servono? Il primo monitoraggio che dobbiamo andare a fare è sul front-end della nostra applicazione. Il front-end della nostra applicazione può essere o la piattaforma oppure la nostra applicazione. Poi se abbiamo tutte e due, chiaramente dobbiamo monitorare tutte e due. Ricordiamoci, monitorare tutto. Alla domanda, dobbiamo monitorarlo? La risposta è sempre sì. Punto. Quindi andiamo a raccogliere tutti i dati dell'utente, ci sono dei software che lo fanno egregiamente, io ne uso in particolare uno che si chiama Datadog e veramente built-in, lo carichi, lo inserisci nel tuo front-end e lui già inizia a tracciare tutto. È un ottimo alleato, devo dire, e attenzione perché, numero uno, questi software sono trattati come degli adblock, quindi probabilmente non vediamo tutto, vediamo chiaramente tutti quegli utenti che non hanno un adblock installato. Numero due, cosa più importante, attenzione che i log applicativi sono anche loro soggetti a normativa GDPR, quindi se teniamo dati sensibili, se manipoliamo i dati dell'utente, dobbiamo in qualche modo dirglielo, anche se orientativamente un log non serve per finalità di marketing, ma stiamo comunque tracciando il profilo di un utente. Ti lascio inoltre un piccolo spunto di pensiero su questi log applicativi di tipo front-end. Il marketing di solito chiede sempre una cosa, attenzione, dobbiamo andare a profilare l'utente, che cosa fa, che cosa non fa, e avanti così. Quindi devo capire dove ha cliccato, come ha cliccato, che cosa faceva, e ci sono tonnellate di software per fare questo mestiere qui. Quindi il monitoraggio, le persone di marketing lo fanno già, solo che lo fanno per andare a profilare l'utente, non lo fanno per andare a, per esempio, trovare difformità del software o trovare dei bug. Quello dobbiamo essere appunto noi sviluppatori front-end che dobbiamo andare a spingere su questo. La cosa positiva è che nel front-end, dato che di solito utilizzo una piattaforma esterna e dato che appunto è meglio dare al vendor terzo della piattaforma esterna la responsabilità di monitorare, dicevamo, il formato è totalmente libero, o meglio, lo decide il vendor. Noi di solito scriviamo qualcosa in JavaScript e questo qui verrà riportato all'interno del software di monitoraggio di front-end, qualsiasi esso noi vogliamo utilizzare. Un po' diverso è il monitoraggio di tipo back-end. Il monitoraggio di tipo back-end è legato appunto un po' a come noi abbiamo configurato i nostri applicativi. Sia chiaro, potremmo parlare di tantissime cose nel monitoraggio back-end, nel monitoraggio dell'architettura. Io mi limiterò al monitoraggio applicativo, perché appunto è qualcosa che conosco veramente bene e poi anche perché il monitoraggio di tipo infrastrutturale basta chiederlo a qualche DevOps. Sicuramente per il monitoraggio infrastrutturale io voglio monitorare i carichi delle macchine in qualità di CPU e di memoria, e voglio sicuramente andare a monitorare, per esempio, se ho un Kubernetes, tutti gli eventi legati al Kubernetes stesso. Quindi, per esempio, pod che muoiono e devo ritirare su, oppure un cambio della replica del mio pod. Se prima ne avevo 3 e poi ne ho 4 perché ho avuto un picco di richieste su quel singolo pod, io lo voglio sapere, voglio essere allertato, perché un pod in più potrebbe significare dei costi in più. Benissimo. Passiamo a questo punto al monitoraggio di tipo backend, che va fatto su tutte le applicazioni, abbiamo detto quindi su tutti i miei microservizi, e quindi noi che cosa dobbiamo andare a loggare? Beh, tutto quello che ci serve per riprodurre in maniera esatta qualsiasi incidente di produzione. Questa è una definizione che io ritengo un pochino troppo generica, sinceramente. Beh, quello che monitorerei io prima di tutto è lo user ID che sta effettuando questa operazione, oppure anche l'email dell'utente che sta effettuando questa operazione, in modo tale da cercare appunto un fil rouge di tutte le operazioni che ha fatto all'interno di un arco di tempo. Poi, numero due, cosa un po' più importante, anzi fondamentale, è andare a inserire quello che io chiamo correlation ID, ma viene anche chiamato, soprattutto in Java, span ID e trace ID. Che cos'è? È una stringa alfanumerica che mi permette di raggruppare tutti i log per singola chiamata API. e con tutti i log io vado a identificare i log anche di microservizi esterni. Facciamo un esempio molto pratico. L'utente Pippo clicca sul checkout. Sul checkout noi andiamo a richiamare il microservizio appunto del payment che andrà a effettuare il pagamento e quindi avremo uno stream di log su quel microservizio. Poi con lo stesso correlation ID, quindi con la stessa stringa alfanumerica che identifica la chiamata API, dal microservizio del payment probabilmente andrò a chiamare il servizio di magazzino che andrà appunto a stornare la quantità corretta di merce. Poi numero 3, sempre col correlation ID, andrò a chiamare il microservizio dello shipping che andrà a introdurre per esempio un ordine di X materiale verso quel determinato punto di ritiro. E avanti così. Quindi ho chiamato 3 microservizi. Se dovessi andare a comparare i log sarebbe troppo difficile. Ecco che il correlation ID che viene passato di microservizio in microservizio mi serve per loggare tutto questo giro insieme, in modo tale che all'utente è totalmente trasparente, ma se io ho un problema posso tracciare la mia chiamata API, quindi il flusso di operazioni che sono state fatte, semplicemente inserendo questo numerello magico. Detto questo, un'altra delle cose che io loggerei per ogni metodo della mia applicazione sono i parametri di input del metodo. Quindi se io mi sono schiantato all'interno di un metodo, va benissimo se ho tutti i parametri, in modo tale che io posso provare a recuperare la chiamata, oppure ancora meglio, posso provare a farci un test sopra, in modo tale che quell'incident di produzione non si verifichi mai più. E se non si verifica mai più, i miei utenti sono più contenti e avanti così. È così che io vado ad aumentare la qualità del mio software, con appunto il monitoraggio. Il monitoraggio mi insegna quali sono i casi di test che io non ho mai testato, per pigrizia, perché non mi sono venuti in mente, e io faccio in modo appunto che non si ripetano più. Ci sono chiaramente problemi sia in front-end che in back-end, ma il monitoraggio applicativo li becca tutti. Vorrei anche andare a spendere ultime due parole, con il monitoraggio applicativo dei fornitori esterni. Questo perché? Perché chiaramente noi andiamo a utilizzare tantissimi fornitori esterni quando creiamo un applicativo. Il primo di tutti, per esempio, il CMS, oppure ancora meglio, gli stessi software di monitoraggio applicativo front-end e back-end se sono esterni appunto al mio cloud, oppure ancora meglio i database se ho bisogno di un database molto molto particolare, oppure i sistemi di autenticazione. Banalmente Auth0 oppure Okta hanno i loro sistemi di monitoraggio. Ecco che io devo anche avere un'idea dei miei fornitori esterni, come stanno lavorando, se stanno lavorando bene, se i loro sistemi sono operativi e, perché no, anche quanto mi costano. Mi stai costando rispetto a quello che ti ho preventivato di più, di meno? È normale che mi costi di più? È normale che mi costi di meno? Ecco, tutte queste cose sui fornitori esterni vanno sapute, assolutamente. Perché se muore un fornitore esterno, o meglio, se muore il servizio di un fornitore esterno, io potrei esserne impattato. E allora in quel caso che cosa faccio? Ho una strategia di fallback? Ho un secondo fornitore? Ci sono vari modi per affrontare questa questione. Detto questo, noi abbiamo fatto una panoramica veramente ad alto, altissimo livello di quello che è il monitoraggio applicativo. Non basterebbe una vita, chiaramente, per andare a capire tutti i meccanismi del monitoraggio applicativo. Monitorare un'applicazione è un lavoro che di solito è demandato ai DevOps. Ma comunque qual è la questione importante? Qual è il cuore della questione? Il cuore della questione è che noi ai nostri utenti dobbiamo dare un'esperienza di tipo premium affinché il loro lifetime value sia molto molto alto. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ritorneranno con piacere a comprare dalla nostra piattaforma, perché non può essere solo il marketing che li porterà a comprare, ma anche la facilità d'uso dell'applicazione, la fiducia all'interno dell'applicazione. Ecco, io concluderei il podcast così. Alla fine di tutto il monitoraggio applicativo, qual è la cosa veramente importante? È che la fiducia all'interno dell'applicazione con il monitoraggio applicativo attivato aumenta nel tempo, perché tutti gli errori vengono a galla subito, vengono fissati subito, e quindi nel tempo la mia applicazione diventa sempre più affidabile, perché più utenti la utilizzano, più bug scoprono, più io li fisso e quindi più la mia applicazione inizia a diventare solida e robusta. Quindi il monitoraggio applicativo serve per irrobustire l'applicazione e aumentare appunto la qualità dei lead che io vado a generare con il marketing, che chiaramente poi è più facile che convertano, perché senza errori tutto scorre via molto più velocemente. Siamo arrivati alla fine del podcast, grazie per essere arrivato fin qui, e se il podcast ti è piaciuto o ti ha aiutato all'interno del tuo day by day quotidiano, metti mi piace a questo podcast, attiva la campanella, perché ogni settimana parlerò di un argomento diverso inerente all'IT governance. E con questo io ti saluto e ci vediamo alla prossima settimana!